16:44, passiamo all'ultima parte di questa puntata di Liberation Front di oggi. Ci spostiamo oltreoceano perché andiamo a vedere che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, in una situazione nella Georgia dove, di cui abbiamo già parlato abbastanza approfonditamente in una puntata precedente, che potete ritrovare sempre in podcast su radioblackout.org. Stiamo parlando della lotta per difendere la foresta di Atlanta in Georgia, negli Stati Uniti. Sostanzialmente, per chi non lo sapesse, ricapitoliamo un po' di che cosa si tratta, cioè perché questa lotta è nata e che cosa vuole difendere. Atlanta è una città che è sede di una foresta molto grossa, molto rigogliosa, che è la caratteristica principale di questa città, potremmo dire. Insomma, ne riveste un ruolo importante all'interno di questo ambiente, perché è anche molto amata, molto partecipata, vissuta dalle persone locali, no? Che la vivono come un parco, ma di fatto è molto grande, si può parlare di una vera e propria foresta. Ecco, all'interno di quest'area, che ovviamente non poteva rimanere indisturbata quale foresta non, diciamo, che non crea profitto al capitalismo, all'industria e, come vedremo, anche agli sbirri, in quest'area è previsto un progetto, e anzi sta venendo proprio messo in pratica, un progetto di costruzione di quella che viene definita una Cop City, cioè un complesso enorme di addestramento per forze militari e di polizia, proprio in un momento storico in cui, voglio dire, negli Stati Uniti si parla di violenza poliziesca e di defund police, no? Quindi di togliere mezzi, togliere fondi alla polizia proprio per i danni che continua a le uccisioni che continua a perpetrare in giro. Eppure questa Cop City enorme sta venendo costruita in qualche modo, ovviamente a discapito della foresta, quindi tagliando e distruggendo parte della foresta. Oltre a questa Cop City si aggiunge anche di fianco uno studio altrettanto pretenzioso di cinematografia hollywoodiana, quindi set e roba del genere, dove girare i film. Quindi moltissime persone di Atlanta, ma non solo, anche provenienti dall'estero in generale, persone che hanno a cura in qualche modo la sorte dell'ambiente e le foreste che ancora in qualche modo resistono su questo pianeta, si sono messe in moto per costruire un movimento di protesta e si stanno opponendo già da 2-3 anni proprio a questo progetto. E lo fanno con delle motivazioni che a volte sono intuitive, come possono essere ovviamente l'odio verso la polizia, o il senso di invece amore verso un ambiente come quello della foresta, ma sono riusciti a ragionare un po' oltre anche queste, diciamo, motivazioni di pancia, perché hanno messo insieme, diciamo, delle motivazioni abbastanza profonde e complesse che vanno a considerare la storia coloniale del luogo, dove sorgeva una prigione fattoria per diciamo per schiavi neri, e quindi insomma sono riusciti a mettere insieme movimenti di protesta come il Black Lives Matter assieme a tutti coloro che si oppongono alle violenze della polizia, assieme a chi si oppone al sessismo, tante altre tematiche che ovviamente non si escludono affatto a vicenda, ma anzi si compenetrano bene. Quindi anche, insomma, nell'intervista che abbiamo fatto, nel podcast più completo a riguardo, riescono a dare un bel quadro di come queste lotte viaggino insieme e si rafforzino a vicenda. E questa Cop City in una foresta assieme al set cinematografico in una zona di storia coloniale, no? Che ha avuto questa farm, prison farm per schiavi neri, insomma, mette insieme, dà la possibilità di mettere insieme diversi tipi di lotte. E come ogni lotta per la difesa di foresta che si rispetti, anche in questo caso da un paio d'anni si è occupata questa foresta, e i manifestanti occupano alcune sue parti costruendo strutture sugli alberi, accampamenti, cucine da campo, strutture di vario tipo e così via. Allora, perché parliamo di questa situazione nuovamente? Perché purtroppo le cose sono degenerate, nel senso che pochi giorni fa è accaduto un fatto molto grave. durante uno degli sgomberi di una delle zone della foresta occupate da parte degli sbirri, lo sgombero da parte degli sbirri, un attivista è stato ucciso, freddato dagli spari della polizia. Questa persona si chiamava Manuel Teran, detto Tortughita per tutti, quindi anche quando cercate un po' online notizie riguardo, questo è il soprannome che gli viene dato. Aveva 25 anni, sostanzialmente è stato ammazzato dalla polizia mentre si trovava dentro la sua tenda, quindi voleva continuare a resistere allo sgombero, opporsi allo sgombero che c'è stato durante la mattina del 18 gennaio. E si è opposto col suo corpo, e per questo è stato verso di lui sono stati sparati dei colpi completamente a freddo. Lo sgombero è iniziato appunto la mattina presto del 18 gennaio con una grandissima quantità di forze dell'ordine, tra cui anche agenti dell'FBI, forze speciali degli SWAT, bardatissimi, armatissimi fino ai denti. Sono entrati nella foresta bloccando tutti gli accessi, tutte le vie d'uscita, quindi anche proprio con una prepotenza violenta, no? Non era solo una questione di sgomberare, anche proprio di punire chiunque venisse trovato all'interno di questa occupazione, e creando di fatto una trappola per chi aveva intenzione di resistere. Quindi verso le 9 di mattina cosa è successo? Dopo essere entrati, chi era lì vicino ha sentito degli spari, e nonostante Tortughita sia morto sul colpo quasi subito, le operazioni di sgombero non si sono fermate, cioè questi hanno continuato per tutto il giorno fino alla mattina dopo, e per tutta la notte fino alla mattina dopo, a sgomberare una foresta in cui avevano appena ucciso un attivista. Allora, non ho esitato a dire che è stato freddato dalla polizia, perché ritengo che questo sia vero, anche alla luce di quello che fanno sapere un po' i compagni da oltreoceano. Andiamo a vedere qual è la versione ufficiale degli sbirri, che ovviamente cercano di pararsi il culo in tutte le maniere, come sempre fanno, e di dare la colpa a qualcun altro, in questo caso alla stessa a Tortughita stesso. Secondo gli sbirri, praticamente Tortughita sarebbe stato seduto in una delle tende che si sono trovati davanti, e questa persona avrebbe sparato verso la polizia, scatenando quindi una reazione di autodifesa, secondo loro, di spari, di controspari. Ovviamente ci sono molti dubbi rispetto a questa versione, che ancora una volta cerca di difendere la polizia dalla propria violenza e dai propri assassini. I motivi per dubitare di questa versione sono molti, tra cui in primis una delle varie testimonianze di chi si trovava lì vicino dice di aver sentito una sola raffica di colpi, di 12 colpi sparata in una volta, quindi questo non è compatibile con uno scontro a fuoco tra due parti in cui c'è un botta e risposta, semplicemente una raffica diretta, quindi una raffica a freddo, probabilmente appunto partita dalla stessa arma verso un soggetto solo. In secondo luogo, Tortughita, anche in passato, essendo un attivista di storica data, non ha mai fatto mistero delle sue posizioni non violente, molto spesso si era espresso in delle frasi, insomma, che potevano far capire quanto la violenza non fosse parte, diciamo, del suo curriculum da attivista. Ovviamente lo diciamo a titolo informativo, poi assolutamente legittimo che un compagno o una compagna cambino idea durante il proprio corso della vita, non vogliamo mettere in bocca parole a nessuno, però diciamo è abbastanza improbabile che questa persona nello specifico possedesse un'arma, l'avesse portata lì e poi abbia deciso di aprire il fuoco sulla polizia. Poi tutto è possibile, però insomma, chi lo conosce sostiene che questa cosa non sia tanto probabile. Dopodiché ci sono anche delle altre versioni, come ad esempio quella degli altri attivisti in difesa della foresta, che piuttosto accennano all'idea che uno degli sbirri possa aver ricevuto degli spari addosso da fuoco amico, cioè da un altro sbirro, oppure che sia partito un colpo, diciamo, da se stesso per sbaglio nella concitazione del momento e così via, e quindi abbia reagito credendo che l'aggressione arrivasse dai manifestanti. Questa forse è una versione un po' più credibile, o semplicemente la freddatura così da esecuzione, come spesso accade, non è neanche difficilmente credibile, no? Anche perché gli sbirri, stranamente, no, non hanno mai fornito nessun video dell'azione, e ricordiamo che gli sbirri hanno tutti la propria telecamerina privata indossata addosso, in cui riprendono secondo per secondo tutto quello che fanno. Bene, stranamente non esiste un video che confermi la loro versione, o in generale non esiste nessun tipo di video dell'uccisione di Tortuguita. Veniamo un po' all'aggiornamento di questi giorni. Dopo la morte di questa persona, la situazione ovviamente continua a essere tesissima. Alcuni manifestanti continuano a rimanere nella foresta e a presidiarla, ma insomma, diciamo che non è proprio una condizione serena, non lo è mai stata, ma in questo momento ancora peggio. E ci sono state moltissime iniziative organizzate in seguito all'omicidio, soprattutto veglie funebri e cose del genere. Ovviamente sono momenti di grande shock e di grande dolore, quindi immaginiamo che la risposta non possa essere immediatamente così una risposta forte e determinata come dovrebbe essere. Questo è il momento, diciamo, del cordoglio di chi lo conosceva, ed è anche giusto così. Però sicuramente la lotta non si arresta, anzi in tutti i comunicati che sono stati scritti da parte del Movimento di Difesa della Foresta di Atlanta, insomma, c'è la volontà di continuare, tanto più dopo questo omicidio. Adesso, a proposito di questo, vi facciamo sentire un audio che è stato registrato da proprio un attivista di Atlanta, che parla un po' di ciò che è successo. Ovviamente ne parla in inglese, ma una volta finito l'audio, che dura giusto un paio di minuti, proveremo a fare una traduzione riassuntiva per chi non parla l'inglese. Quindi vi lascio a questo breve audio e ci risentiamo tra pochissimo.
On Wednesday, January 18th, multiple police departments descended upon Wilani People's Park in unprecedented numbers and force. They blocked access to the park on both roads and bike trails. Some people were arrested for attempting to document police actions that day at the park. Gunfire was heard at 9:04 a.m. About a dozen shots fired in rapid succession, followed by a loud boom about a minute later. For hours after the murder of Tortuguita, police continued to hunt, assault, and arrest our brave forest defenders. Those defenders in trees were targeted with pepper bullets. One tree sitter had their tree house, which stored food and water, cut from beneath them. They were left without food and water for over 12 hours up in the tree as police waited at the base of the tree to capture them. This same tree sitter continued to stay in their tree until the next morning when they were arrested. Other forest defenders were chased by police dogs. These defenders had to hide and flee for their lives, all the while with the nauseating knowing that their dear comrade had been murdered in the sacred land that we call home. Tortuguita was a radiant, joyful, beloved community member. They fought tirelessly to honor and protect the sacred land of the Wilani Forest. They took great joy in caring for each and every person that they came across. Tortuguita brought an indescribable jubilance to each and every moment of their life. Their passing is a preventable tragedy. The murder of Tortuguita is a gross violation of both humanity and of this precious earth which they loved so fiercely. Do not turn away from this violence. Do not allow the callousness of the police state to numb your heart. Honor Tortuguita by bravely witnessing the ongoing injustices the police and corporations are enacting upon the Willani Forest. Honor Tortuguita's legacy by embodying their joyous bravery. Tortuguita's presence on this earth is a gift that will keep on giving for generations to come. It is time for people to join this movement and to say no to this pointless escalation by the police.
Allora, questo era l'audio che vi abbiamo fatto sentire in relazione all'aggiornamento dell'omicidio avvenuto nella foresta di Atlanta, avvenuto il 18 gennaio, in cui vengono ripercorse un po' le tappe di ciò che è successo quella mattina e non solo. Per riassumere, il compagno in questione descrive il raid massivo e le modalità con cui si è verificato appunto il 18 gennaio, racconta di come anche dopo, nonostante l'assassinio, chi resisteva sugli alberi si è visto tagliare, diciamo, i rifornimenti, il cibo e l'acqua che aveva portato con sé, quindi proprio letteralmente isolato da ogni possibilità di resistere più di un tot. Infatti qualcuno è rimasto su anche 12 ore senza acqua e né cibo. Di come alcune persone siano state fatte rincorrere da cani poliziotto addestrati per lo scopo, quindi si sono dovute nascondere, sono dovute scappare via. Di come il raid, appunto, nonostante l'omicidio, sia durato fino alla mattina dopo e sia risultato in ulteriori arresti, quindi proprio niente può fermare queste operazioni di polizia, nemmeno una persona ammazzata. Di come Tortuguita fosse una persona generosa, coraggiosa, attiva, la cui morte è una tragedia violenta da cui, dice il compagno, non bisogna allontanarsi, non bisogna evitarla, ma anzi bisogna affrontare direttamente nell'ambito di una lotta che fa propria anche la lotta contro la violenza da polizia. Violenza da polizia che soprattutto negli Stati Uniti si abbatte sempre di più su chiunque sia in qualche modo marginalizzato, ma in questo caso si abbatte anche su chi difende la foresta in generale. Ricordiamo tra l'altro che già in questi mesi, nell'ultimo periodo, la situazione non era delle migliori. Infatti da diversi mesi una decina di persone sono state accusate di terrorismo domestico solo per il fatto di essere state arrestate in foresta o avere qualche legame con la difesa della foresta. Quindi oltre a queste persone già accusate di terrorismo, altre persone, una dozzina, sono state arrestate il 18 gennaio, quando è morto Tortuguita, durante il raid, e sono state condannate, come si dice, allora sono state mosse le accuse di terrorismo. La situazione non era delle migliori da mesi, anche perché le violenze della polizia erano già cominciate da un po'. Ecco, l'omicidio è solo il culmine di un atteggiamento molto prepotente e molto pericoloso da parte degli sbirri. Infatti insomma, gli apparati di polizia, che come abbiamo visto mobilitano anche delle sezioni speciali estremamente violente e brutali, queste persone, questi sbirri sparano proiettili al peperoncino e di gomma contro anche i manifestanti che si trovano sulle piattaforme, sugli alberi, e stiamo parlando di alberi altissimi, quindi potenzialmente mettendo in pericolo la loro incolumità in maniera veramente grave, perché ovviamente se ti trovi su una piattaforma a, non so, 70 metri di altezza, adesso dico un numero a caso, però 70 metri di altezza su un albero e ti viene sparato addosso un proiettile al peperoncino o un proiettile di gomma, ecco, non puoi scappare da nessuna parte, ovviamente il pericolo di cadere è estremamente grande, e difatti, insomma, l'abbiamo visto purtroppo nella storia dei movimenti di resistenza, gli incidenti che si verificano durante gli sgomberi nel momento in cui si decide di resistere su una piattaforma sugli alberi non sono proprio poco frequenti. ed erano anche diversi mesi che l'intero movimento in difesa della foresta di Atlanta chiedeva che perlomeno la polizia non entrasse armata nella foresta, cioè che non portasse fucili, pistole all'interno delle occupazioni, perché già insomma era prevedibile che le conseguenze sarebbero state molto nefaste, ed infatti è esattamente quello che è successo. C'è scappato il morto, come direbbe qualcuno, ma non è assolutamente scappato il morto, ma è stato previsto un morto ed è stato eseguita una condanna, una fucilazione di fatto a freddo. Quindi come si può capire, queste richieste di disarmo della polizia nel momento dei raid non sono state mai ascoltate, e infatti come abbiamo detto è stata solo una questione di tempo. Comunque questo era l'aggiornamento che veniva da Atlanta. Naturalmente noi rimarremo sintonizzati su quello che succede oltreoceano per tenervi ulteriormente aggiornati. Chiaramente le risposte speriamo che siano adeguatamente calde, adeguatamente forti, per far capire che anche insomma questo tipo di azioni terrificanti e dolorosissime non fermano la lotta, ma anzi in qualche modo la rinforzano, anche in nome di chi non c'è più.